Bentornati su The Next Chapter, io sono Alberto Mapelli, questo è il 26esimo capitolo. Passo a salutare la redazione che sarebbe dovuta essere intera sin dall'inizio, ma abbiamo un ritardatario che è, indovinate, quello che arriva in fondo. Bentornati a tutti, bentornate anche a tutti, se no Alessandro Zullo si offende. Ciao Ale.
Bravo direttore, buonasera, buonasera.
Bentornato a Leonardo Flori.
È molto felice di rivedere Mapelli come direttore al posto di Michele Problemi Tecnici Pelacci.
Bentornato a Niccolò Scarpelli. Ciao Nick.
Ciao a tutti, buonasera.
E invece mi sono appena accorto che Gramegna oggi non c'è, quindi la redazione non è al completo. Arriverà Pelacci comunque. Partiamo con la stretta attualità, ovvero si sono giocati ieri l'ultimo turno prima delle Final Four delle NCAA. Hanno passato il turno in 4, ovviamente, essendo l'ultimo giro. Auburn, che sfiderà Michigan State, che ha buttato fuori Duke, la grande sorpresa. E Texas, no, aiutatemi, non è Texas Tech con Michigan State,
Texas
giusto?
Tech.
Esatto, Texas Tech con Michigan State e Auburn con Virginia.
Ah, volevi dire gli accoppiamenti.
Sì. E, commenti da parte di qualcuno di voi? Cosa avete visto? Nick, so che hai visto Texas Tech, se non sbaglio.
Sì, ho visto un po' di quella partita lì contro Gonzaga, e Texas Tech si sono confermati una squadra veramente solida, veramente, veramente allenata bene, esperta, che ha preparato secondo me benissimo tutte le partite, anche quelle prima contro Michigan, piuttosto che il secondo turno, e hanno buttato fuori meritatamente una squadra dai valori più forti dei loro. C'è Culvert che continua a fare molto bene, che come abbiamo detto anche negli scorsi episodi sarà uno dei prospetti più interessanti del prossimo draft. Siamo contenti ovviamente perché c'è un nostro italiano, sarà il primo italiano a partecipare alle Final Four, che è Moretti, che non solo ci parteciperà, ma ci parteciperà da protagonista, perché non solo è una colonna portante di sta squadra ormai da 2 anni, ma ha anche messo un paio di tiri incredibilmente pesanti in finale di partita, un paio di triple, e quindi sono effettivamente un po' una mina vagante in una Final Four stranissima. Veramente stranissima. Infatti penso CBS, non so se avete visto su Twitter un po' ieri, tra ieri sera e oggi, sono tutti lì a prendergli in giro perché si aspettavano chissà che nomi o che squadre, invece si ritrovano 4 squadre, di cui tra l'altro 2, Texas Tech e Auburn, non avevano mai fatto una Final Four, sono alla prima apparizione. E poi soprattutto sono tutte squadre, non solo magari di, a parte Michigan State che magari c'ha più blasone, sono tutte squadre magari meno conosciute, e poi sono tutte squadre esperte, cioè non ci sono, c'è pochissimi giocatori che poi saranno in vetrina alla prossima lottery piuttosto che comunque al primo turno, cioè sono tutti senior se non junior, quindi terzo quarto anno di college, cioè mi sembra ci sia un filo comune in tutte e 4 le squadre, anche nelle altre.
Io sul discorso preso in giro la CBS stamattina leggevo, mi ha fatto sorridere che non sono queste 4 squadre che andranno alle Final Four, non sono neanche le, ognuna non è la più popolare a livello collegiale nel proprio stato.
No, assolutamente.
Cioè Auburn Alabama, Texas Tech a Texas, Michigan State a Michigan e Virginia, aiutatemi.
Virginia ACC, non lo so, era in quella conference, ma nello stato.
No, nello stato.
Ah, proprio stato.
Sì, proprio stato. Boh.
Non lo so.
Virginia Tech esiste.
Virginia Tech esiste.
E allora sarà Virginia Tech, via.
No, sai, perché comunque Virginia fa parte dell'ACC, quindi insomma sono una conference un attimino famosa.
No, no, ma era proprio una questione di stato. North
Carolina, insomma.
E invece di Duke, se volete ne parlo io, un 30 secondi. A me ha deluso, cioè ha continuato sulla falsa riga di come ha giocato i primi due turni, e semplicemente leggevo anche su Twitter, questa volta non è riuscita a vincere gli ultimi possessi perché è arrivata ancora una volta punto a punto, e si deve fare sicuramente qualche critica a Coach K, che non ha allenato molto brillantemente in questo torneo. Ne parlavamo prima, appena prima della puntata, e questo non mette assolutamente in dubbio il fatto che i tre prospetti di Duke sono i tre prospetti tra i prospetti più interessanti in uscita verso l'NBA. E più che altro mi ha stupito ad esempio che l'ultimo possesso sia finito nelle mani di RJ Barrett, che poi ha sbagliato anche lui un libero.
Ma solo proprio l'ultimo possesso, ha tirato almeno un paio di volte
sì, però nel secondo tempo è stato molto coinvolto Zion, però gli ultimi possessi sono finiti in mano a Barrett.
Gli ultimi due decisivi più il libero sbagliato, vado a memoria, però mi sembra una roba del genere.
Sì, lui ha preso fallo sull'ultimo tiro e ha fatto uno su due poi sulla rimessa.
Mi sembra sia tipo 0 su 9 o 0 su 10 in stagioni.
Esatto.
I tiri presi negli ultimi due minuti.
Sì, lo leggevo stamattina, 0 su 9 e 1 su 2 liberi con quel libero.
E Zion è stato assolutamente mostruoso di nuovo, ha preso un paio di triple senza completamente fuori ritmo, come ci diceva il bro, con la separazione creata giusto perché fa paura quando va dentro, ma il secondo tempo è stato mostruoso. E rimangono forse dubbi, ora vi butto là una provocazione: prendereste prima Barrett o prima Reddish?
Con quanto mi piace Reddish, io ripeto che a oggi, se avessi la seconda scelta in giù, la spenderei ancora per Barrett, anche sopra Morant o altri.
Il problema con Barrett è che nelle sue vene scorre forte il Jabari Parker,
ma anche l'Andrew Wiggins, esatto. Se vuoi,
cioè, il problema è quello lì, però è anche vero. E
dentro Zion Williamson, nelle sue vene scorre il sangue di Anthony Bennett.
No, è anche vero che secondo me è molto difficile quest'anno, cioè valutarli. Cioè, secondo me sono giocatori che avranno bisogno, a parte Zion, sono giocatori che avranno bisogno di tempo e sviluppo per far vedere veramente chi sono. Certo è che in questo momento, insomma, questo torneo, se non questa stagione in generale, ha fatto vedere tutti i limiti di un giocatore abituato fino a 10 mesi fa a giocare con una banda magari di gente di scappai di casa o molto più scarsi di lui, in cui faceva la prima stella e magari gli veniva meglio. L'hanno messo in un sistema in cui non poteva più fare la prima stella perché quell'altro viene da Marte, e sono venuti i problemi. Comunque,
hanno fatto gli stessi punti a partita, 22 punto qualcosa tutte e due.
No, ma poi se vai a vedere, cioè mi sembra tipo anche, non so, non mi ricordo chi l'ha scritto, leggevo un articolo in questi giorni che dicevano che RJ Barrett non può tirare, non tirerà mai, però se vai a vedere c'ha le stesse statistiche su un campione di tentativi identico a quello di Zion. Quindi secondo me si torna lì, bisognerà un attimino capire quanto ci metteranno a svilupparsi mentalmente, come approccio, tecnicamente, insomma ci sarà da aver pazienza. Comunque Duke 8 All-American quest'anno, 8 All-American,
butta lì
fuori all'Elite 8.
Io comunque, avendoli visto poco, dico che a parità di worst case scenario, Barrett è meglio di Reddish. Nella migliore delle ipotesi per entrambi, secondo me Reddish diventa un giocatore che non so se Barrett può diventare, ma appunto avendoli visto poco. E aggiungo che comunque Jarrett Culver mi intriga più di entrambi, cioè ho seguito tutte e tre le partite di Texas Tech della March Madness e lo trovo un giocatore incredibilmente affascinante, uno di quelli che può diventare uno di quei two-way player davvero davvero affascinante, perché in attacco apre il campo, in difesa è lungo, è fastidioso, è bravo sulle linee di passaggio, è, forse mi intriga ancora più di entrare. Adesso non so nei mock draft dove sia.
È schizzato altissimo.
Penso, non so dove sia, però a me intriga non poco, insieme a tutta Texas Tech. Mi accodo al discorso di Nick, cioè sono una squadra incredibile. Ho visto sabato, difficilmente ho visto un'organizzazione difensiva del genere, cioè un'abnegazione, facevano una pressione clamorosa, non so come abbiano retto un ritmo partita del genere.
Vuoi fare un funeralino a Purdue ed al tuo amore Edward Sale?
Ma allora, partita secondo me più divertente di quelle che ho visto questo weekend. Sì, vabbè, Carson Edwards, ma in realtà ha fatto tre partite incredibili. Poi beh, l'altro giorno era in completa foga agonistica. A un certo punto tirava da qualsiasi posizione, ma un passo dopo la metà campo e faceva canestro come se stesse tirando un libero. E poi quando Diakite però ha messo quel canestro per l'overtime, ero sicuro che avrebbero vinto, quindi però partita molto bella. E l'altra cosa era Auburn, che sta facendo uno di quei percorsi per cui dice: hanno buttato fuori Kansas, hanno buttato fuori North Carolina, hanno buttato fuori Kentucky, questi vincono sicuro. Non so, secondo me perdono contro Virginia, però altra bella partita, mi sono piaciuti anche loro, un po' per gli stessi motivi di Texas Tech.
Possiamo parlare di cosa cazzo sia successo alla fine dei regolamentari di Purdue Virginia? Cioè io ancora non ho capito come Virginia abbia messo quel canestro.
L'ha buttata davvero?
No, ma più che altro come gli è arrivata? Cioè gli è anche arrivata in modo strano, già il tiro di per sé era strano, ma gli è anche arrivata tipo flipper, non ci ho capito una sigla ancora.
Ma poi pensa, incredibile, cioè gli americani sono super contrari a far fallo sopra di tre, proprio super, l'han fatto.
Ti ricorda qualcosa?
Secondo me anche giustamente, cioè secondo me anche giustamente, quello ha messo il primo libro, l'ha sbagliato apposta, ma poi in maniera bruttissima, cioè con rimbalzo sui ferro e andava a metà campo, cioè una scena proprio orribile, e hanno fatto manestro. Peccato per Purdue, però scusa, cioè onestamente sono troppo contento per Bennett, perché cioè, Bennett, che è l'allenatore di Virginia, è un personaggio molto affascinante di college basket. Le sue squadre sono sempre di un ordine, di una pulizia straordinaria. Dissi l'altra volta, non sono squadre da torneo, e ovviamente sono andate alle Final Four quest'anno, però ricordiamoci sempre, sono la prima numero uno, la prima seed nella storia a aver perso contro una numero 16 l'anno scorso, e gli auguro di poter rifare lo stesso percorso di Jay Wright, che è l'allenatore di Villanova, e fino a 5 anni fa veniva dato per sfigato, perdente, non vince mai, poi ha fatto 2 titoli in 3 anni, ora è santone di college basket, vice insomma assistente di Pop per la nazionale. Quindi Virginia sarebbe una bella storia, anche perché arrivati a questo punto oggettivamente sono la squadra più forte di tutte. Cioè,
beh, sì. Quindi vincono? Se me lo dici vado a giocarmi un centone su tutte le altre.
Esatto. No, non lo so, sono quattro squadre identiche, sono quattro squadre difensive super esperte, veramente un casino, cioè non saprei assolutamente dire chi possa essere favorito, perché comunque anche Michigan State, ragazzi, ora va bene che Duke ha fatto schifo,
no, però assurdi fatti, cioè asfissianti davvero in difesa, nonostante ci fosse quello là che spostava spallate un paio di persone alla volta, però sono davvero allenati bene, e anche in attacco eseguivano bene, pur il talento non sia così straordinario, però davvero allenati.
Tra l'altro pensa che loro avrebbero dovuto avere anche Jaren Jackson Jr. quest'anno, cioè nei loro piani sarebbe dovuto rimanere anche quest'anno, se non fosse esploso completamente l'anno scorso, cioè, sì, certo. Cioè questa squadra qui Hitson cominciava a prepararla due anni fa abbondanti, perché comunque sono tutti, mi sembra siano tutti junior, cioè Langford, Ward, Winston, che poi è diciamo il capobranco, quello che ha fatto meglio di tutti, sono tutti mi sembra il terzo o al quarto anno, quindi boh, è veramente un gran casino.
Vi rimandiamo al prossimo capitolo in cui ci sarà il nostro Jacopo, credo.
In cui lo
dovrebbe esserci, esatto, e ci dirà chi vincerà tra le ultime due rimaste.
Intanto non fidatevi delle nostre previsioni, perché tipo Chiara Pelacci che aveva detto North Carolina Auburn, questa è la più facile, la dico io, North Carolina.
comunque loro sono veramente la delusione del torneo, secondo me, ancora più di Duke. Più che altro per come avevano vinto le prime due partite, esatto. Insomma, sembrava...
Avevano stupito le prime due, vedevo davvero davvero forti, infatti.
Si salva solo Kobe White, che saluto, a cui voglio tanto bene e a cui chiedo di non tagliarsi mai i capelli.
Va bene, direi che possiamo proseguire sulla nostra scaletta, sempre in attesa di Pelacci. Magari intitoleremo questa puntata aspettando Pelacci. Passiamo al saluto dei Washington Wizards, quindi solito giro, cosa è andato bene nella stagione dei Washington Wizards? Non tutti insieme.
Si può dire altro oltre a Bradley Beal?
No. Forse ci hanno preso...
No, la trade che hanno fatto, sì esatto, la trade Porter non è stata brutta, tanto che dovessero disfarsi del contratto di Porter... Era...
Ah no, scusami, sì, scusami.
Proprio Otto Porter.
Sì.
Era abbastanza conclamato, perché era un contratto troppo pesante, troppo a lungo termine e tutto. E boh, Portis mi sembra sia andato benino. Parker inizialmente sembrava una buona pedina dalla panchina, poi ha un po' scemato. E Portis però direi benino, è da rinnovare, vero, in estate Portis?
Sì, è da rinnovare, mentre c'è ovviamente la team option di Jabari di 20 milioni che non prenderanno mai, e mentre Bobby si è restricted. Sì? Ok, sì?
No, guarda, lo prenderei io, ok, sì, però non...
A schiaffi, più che altro.
Perché non abbiamo spazio, se avessimo spazio lo prenderei.
Vabbè, è il classico giocatore da Oessi, è fisio, è lungo, non sa tirare, sembra
esatto,
perfetto.
È il classico giocatore che diciamo, con questo si svolta la panca di Oessi. Vabbè, però di questo parliamo dopo.
Ne abbiamo già preso uno, magari ne parliamo dopo.
Esatto. Altre cose buone della stagione di Washington?
Ma che cose buone vuoi trovare? Si è spaccato Wall cadendo dalle scale, sì, devo fare 2.000 milioni.
Ma non è una buona notizia, perché ti ricordo che l'anno prossimo inizia il contratto nuovo di John Wall.
Appunto, dico, questi hanno 2.000 milioni.
Io mi sono appena immaginato John Wall in pigiama che cade dalle scale di casa urlando.
Cioè, cosa può essere andato bene?
Io invece mi sto immaginando i dirigenti di Washington che dicono dobbiamo dargli 2.000 milioni.
38-1, 41-2, 44-2 e nel 2022 chiamerà una player option, perché immagino che la prenda già ora, di 47-3.
Ricordami che età ha nel 2022 Wall, 34?
No, è più giovane secondo me, sai?
No, secondo me no. Vabbè, fatto sta che sono...
Posso...
Aspetta che controllo subito. Vai, Nick.
Posso non essere d'accordo? Cioè, non essere d'accordo. Cioè, allora, io spero Washington venga traslocata da un'altra parte entro 5 anni.
Lo sai che sta cosa la dici una volta a puntata, sempre su una franchigia diversa, vero?
Lo so, sono un periodo complicato della mia vita. Ho bisogno di sfogarmi, sono disgrazie. La disgrazia degli altri.
Washington no. Washington Wall è del 90, quindi nel 2022 ne ha 32, non 34.
Ah, pensavo peggio.
Mamma mia.
Il problema è che sta già marcio ora.
Sì, appunto. Vabbè,
sì,
facciamo andare avanti.
Poi la prossima stagione la salta tutta, no?
Sì.
Cioè,
Riparare da Killer Road
a marzo,
fai conto che questo arriva da praticamente 2 anni di attività, di inattività quando rientra, più o meno 1 e mezzo.
Giuseppe Rossi,
mamma mia,
è andato bene quel Reclamation Project.
Sì. Mamma mia. Mi interessava Nick, vai.
Vai Nick, esatto.
No, cioè, allora, io vorrei fare un esercizio un attimino brevemente, no, su Washington. Cioè, questi a maggio 2017 sono andati a 40 punti di Olynyk in gara 7 da fare le finali di conference a Est, con una squadra che c'aveva in Wall una delle prime 6-7 point guard della nazione, della Lega in quel momento.
Sì, in quel momento forse anche top 5.
Esatto. Cioè, voglio dire, e comunque del 90, quindi due anni fa, c'aveva 27 anni, cioè nel pieno della sua carriera. Cioè, Bill e Porter, Bill è un 93, vuol dire che c'aveva 23 anni, Porter mi sembra sia un 94. Cioè, in più c'avevi Ubre, che fa schifo, però da sviluppare. Satoransky, che quest'anno secondo me ha dimostrato di quantomeno di essere un buon giocatore NBA, poi dipende,
ed è da pagare, aggiungo.
Ed è da pagare. Più comunque buoni giocatori, cioè Morris, Gortat, un buon giocatore. Lo stesso Bogdanovic, che loro che hanno preso per robustire la panchina, cioè nel senso l'hanno preso l'anno dopo, ma comunque resta, no, forse l'hanno preso l'anno lì proprio, non me lo ricordo. Comunque,
sì, beh, comunque 6-7 fatto... giocatori molto competenti.
Esatto, cioè con questa squadra qui, secondo me, considerando il livello attuale dell'Est in questo momento, cioè non puoi non essere, io non ti dico che devi fare le finali di conference tutti gli anni, ma da primo o secondo turno comodo, cioè squadra che va lì e se la gioca, armi, insomma, a, come si dice?
Beh, ma quello erano più o meno... Quello erano più o meno prima che scoppiasse lo spogliatoio.
Pensando stanno ora, cioè, cioè, voglio dire, cioè, io duro fatica, lo so che c'ha ragione Leo, lo dico troppo spesso, ma duro fatica a trovare una franchigia gestita peggio. Sì. Cioè, sono veramente gestiti male. Anche perché, cioè, Ubre l'hai dato via, cioè, hai dato via Ubre e Porter, che erano due giovani che, per quanto Porter potesse guadagnare tanto e tutto, ma comunque erano giovani e tutto, li hai dati via perché comunque gli spogliatoio non li sopportavano più, oppure loro non sopportavano più gli altri, non ci si capisce nulla. E in cambio hai preso Austin Rivers l'hai dato via, l'avevi preso quest'estate, cioè hai preso Ariza, che non sai nemmeno se potrai rifirmare o meno, hai preso, cioè, anche da Porter, cioè, sì, può essere una buona trade, ma cioè, Portis e Jabari Parker rischiano di non esserci più già il prossimo anno.
Cioè, no, ecco, ci tengo a sottolineare che comunque prima gli ho pisciato addosso, ma a me Porter piace comunque un sacco come giocatore, contratto a parte.
No, ma poi basta vedere, cioè nel senso, andare a Chicago quanto ha fatto? 12-13 partite? Cioè cominciare a ritirare il 50% a tre punti e in difesa fa le cose sempre fatto. Cioè sì, un vale 25 milioni, però non vale neanche che tu lo butti in eccesso per rientrare sotto la soglia della luxury tax.
Vi interrompo un secondo, ciao. Prego. Pelacci.
Ciao a tutti amici, mi sentite?
Sì.
Purtroppo sì.
Bene, perché sapete che io ho spesso difficoltà tecniche dal punto di vista dell'audio. Volevo dirvi, chiedervi scusa, ma ero al convegno mondiale per le famiglie a supportare la loro causa.
C'era John Wall.
Con me c'era un altro padre di famiglia DJ tradizionale, Kobe Bryant.
Ah, quindi, bene.
Bello.
In collegamento telefonico Porzingis?
andate avanti, chiedo scusa.
Perfetto, le chiedo anche di spegnere la telecamera perché il suo faccione non è gradito, grazie.
Dicevi Nick giustamente che appena Porter ha messo piede a Chicago ha fatto una manciata di partite ed è tornato subito a livelli, sicuramente al tiro è tornato a buoni livelli.
Sì,
sì, il discorso su Porter è relativo, sicuramente l'abbiamo già fatto, cioè il Porter non vale quel contratto, ma è un giocatore competente in una situazione che gli consente di essere sereno e non essere un problema nello spogliatoio, cioè nel disastro, e figurati se ha trovato una situazione serena a Chicago, nel però... disastro di Chicago. Washington è un campo minato. Vero, e poi è più una questione è stata più una questione di costi, cioè Wall è stato eliminato da madre natura, Bill è incedibile e l'unico per ridurre i costi era Otto Porter.
Vero, verissimo, e sono d'accordo, però questo è un mio cruccio proprio personale, 30-35 secondi di incazzatura e poi smetto. Allora, sei una squadra professionistica di una delle leghe più famose al mondo. Io capisco i problemi di spogliatoio, capisco che ti possa stare, che si possano stare sulle palle a vicenda, ma possibile tu non riesca a parlarne, a metterti d'accordo? No, cioè la soluzione deve essere che uno, seppur con quel contratto e che stava andando malissimo e che avrebbe in qualche modo bisognava cambiare la situazione, l'unico modo era mandarlo via. Cioè un giocatore così giovane, dalle caratteristiche tecniche così moderne, così adatte alla pallacanestro del 2018-19, cioè è possibile che tra atleti professionisti si siano spanculati così tanto che l'unico modo era che questo dovessero mandarlo via? Cioè, io certe cose ancora non me le spiego.
Fareste saltare Brooks?
Si mandano via perché fondamentalmente sono una franchigia in cui non c'è un controllo, cioè tutto allo sbando. Anche perché, voglio dire, cioè Bradley Beal ha fatto lo Star Game quest'anno, secondo me fa anche uno dei tre quintetti All-NBA. Cioè, il prossimo anno, cioè alla fine del prossimo anno, quindi nell'estate 2020, sarà passibile l'estensione per la designated player, bla bla bla, 35%. È lì che fanno. Perché se Bill ti dice di no, è perso anche lui, il prime della sua carriera.
Beh, passano anche due anni però. Ah no, beh sì, l'anno prossimo in teoria potrebbero rinnovare.
L'anno prossimo, tra un anno sì. Possono rinnovare. Cioè, voglio dire, cioè, una situazione... Infatti qua, scusa, perché ora mi ero segnato questa cosa. Cioè, loro hanno preso, loro hanno speso la loro prima scelta per prendere Bogdanovic, giusto? Mm-hmm. Per una prima scelta che poi è diventata Jarrett Allen, ai Nets, e va bene. Cioè, la stessa cosa l'hanno fatta l'anno prima i Pacers con Thaddeus Young. Cioè, il punto secondo me per vedere due franchigie come sono gestite e la sanità, diciamo, proprio dell'organizzazione, secondo me, può essere un buon termine di paragone. Perché Bogdanovic ha fatto sei mesi, non ha fatto un cazzo, fondamentalmente non ci hanno puntato mai, l'hanno preso solamente per rinforzare la panchina, non gli hanno rinnovato il contratto e via, e hanno buttato semplicemente via la prima scelta. Gli altri invece di Thaddeus Young, che per carità non sarà il giocatore più forte del mondo, a me non mi fa neanche impazzire, cioè per tante cose sì, però non è sto fenomeno, però non hanno fatto un punto fermo di rotazione, ci hanno investito di tempo, delle risorse, di una squadra che comunque ha fatto playoff per due anni di fila. Cioè, è quello il problema. Cioè,
e hanno recuperato Bogdanovic e l'hanno trasformato nel tiratore migliore dell'NBA in questo ultimo mese.
Assurdo. Cioè, la stagione di Bogdanovic è incredibile. Cioè, Bogdanovic, secondo me, quest'estate vale un buon contratto pluriennale. Cioè, se io fossi una squadra di seconda fascia, sarei
io. Mi sembra un triennale anche qualcosina più di 30 milioni totali, io glielo do subito. Sì, se sono una squadra che può permetterselo.
Ah, io gliene do 50, figurati.
No, ora 50 in tre anni mi sembrano un po' di troppi.
Ma guarda,
troviamoci a 40.
Questo viene riempito di soldi da chi non prende i primi nomi della free agency, questo prende tanti soldi dagli scottati.
Guarda, sono d'accordo con Pelacci.
Utah,
guarda, sarebbe un giocatore perfetto.
Lo so che sarebbe un giocatore perfetto, per quello che
no,
ti
ma
dico.
Ma lo sai
Utah.
Perché anche? Non solo il fatto che è un tiratore pazzesco, gli sta entrando tutto in questo periodo, ma a parte il fatto che difensivamente migliorato tantissimo. Io Indiana l'ho vista per caso tre o quattro volte nelle ultime serie, perché giocano sempre presto, a mezzanotte e mezzo, sono ancora sveglio, quindi li vedo. Difensivamente è migliorato tantissimo già anche il sistema. E poi, cioè, non è solo un che esce dai blocchi, tira, cioè l'hanno reso veramente l'opzione offensiva primaria da quando è andato giù la Dipo, e funziona, cioè sa veramente quello che fa.
E soprattutto
vedevo l'altro giorno. No, niente, ho scritto recentemente dei Pacers e vedevo l'altro giorno, guardando da vicino statistiche varie di giocatori, che nelle ultime 15 partite Bogdanovic ha 22,7 di media. Cioè 22,7 di media, se lo fai tutto l'anno sei nella top 20 dei top scorer.
Tanta roba.
Comunque posso prendermi solo un secondo per concludere sui Wizards per Nick?
Sì,
perché
vai.
Sono d'accordo con quello che ha detto Nick sul fatto che siano una delle franchigie peggio amministrate della Lega, no? Posso che però secondo me peccato tra virgolette originario dei Wizards sia alla fine in quell'estate del 2017 quando ho dato quel contratto a Porter, perché quello secondo me è l'investimento sbagliato di Grunfeld. Cioè Porter diventa un quasi all-star, invece non lo è diventato, e perché hai dovuto pareggiare quell'offerta di chi era, di Sacramento, ricordo male, non
dei Nets, di Mike.
Dei Nets. Era assolutamente dei Nets.
Cioè voi, no, in quell'estate del 17 cosa avreste fatto? Avreste pareggiato quell'offerta? L'avreste lasciato andare?
Io sono onesto, mi piaceva talmente tanto quell'anno Porter che da restricted free agent purtroppo lo pagavo, cioè non ce lo facevo
perché
andare
io anche pure. Esatto,
concordo con cioè, Leo,
quelli erano arrivati davvero a 40 punti di Olynyk dalle finali,
cioè, è ovvio che nel momento che gli offri quel contratto sei lì che già prima che lui firmi ti stai dicendo da solo è veramente un rischio grosso, però per come era andato quell'anno io gli davo quei soldi.
Sì, però, sono d'accordo.
Allora, premesso, c'è una buona sfortuna anche perché è cascato preciso nell'anno in cui tutti ci avevano una barca di soldi e quindi l'hanno preso anche un po', però voglio dire anche lì, cioè secondo me se c'hai la lungimiranza magari ti viene incontro. Cioè magari
prima di arrivare al restricted,
cioè magari gli dici guarda invece di pigliarne 25 dai Nets solamente per farti pareggiare tutto, magari ci si mette d'accordo prima noi, che ne so, si scende sui 17-18 piuttosto che, non lo so, fai un'altra cosa, perché il discorso tuo è vero, c'hai ragione, cioè loro secondo me gli andavo i soldi dicendo ok ti si tiene, si pensa tu possa diventare un giocatore che poi non è diventato, per quanto possa piacere a tutti, comunque non è un giocatore da no, top 30.
No, assolutamente no.
E quindi non vale quei soldi, sicché diciamo è un po' labile il concetto, però secondo me c'è, cioè, un'altra franchigia o un'altra organizzazione non si ritrova all'ultimo a dire guarda, io c'ho
quello sicuro.
Capito, cioè della serie, guarda, io c'ho un'offerta da 130 milioni con Brooklyn, mi pagano anche che non lo so cosa, la spesa tutti i giorni, e che si fa?
Se c'era di mezzo a gestire la situazione un Archie Buford o un Pat Riley, di certo non si finiva così.
Chiaro. Ma poi rimane che in 20 anni non hai trovato un backup di Wall, che dai ancora 18 milioni a Miami, non ricordo se 16, forse non
15. 18. 15, l'anno prossimo, okay. 15 e 4 ed è l'ultimo.
Però appunto secondo me sono operazioni relativamente minori rispetto a quello che è stato secondo me appunto problema originario, che però io non riesco ad imputare più di tanto ai Wizards, perché appunto tolto il fatto che forse non dovevano arrivare a quel momento, posto in quella situazione anch'io gli avrei dato quei soldi a Porter, e poi da lì ti trovi immegato coi conti e quindi puoi fare poco.
Bell?
No, aggiungevo che sì, infatti è stato 2016 più che 8 Porter, la tragedia è stata offrire lo stesso contratto che hanno preso Mozgov e Deng a Yama in Mi, che vabbè, cioè Yama in Mi, devo aggiungere altro, penso.
Oh, Yama in Mi è campione NBA.
Sì. Tra l'altro io l'estate in cui, cioè quando l'hanno firmato a Washington, usciva da Indiana, aveva fatto secondo me una signora stagione, mi ricordo di aver scritto a Tim Francesco Tonti, aveva scritto io rivoglio Miami, poi vidi l'offerta di Washington e gli dissi no guarda, sta bene lì.
Ecco, va comunque bene. Lato positivo, se vuoi, Thomas Bryant, e per me possiamo chiudere.
Sì.
No,
sì,
che meno male non c'è Gramegna, se no avrebbe parlato 32 minuti delle 4 chiacchiere fatte a Londra con Thomas Bryant.
È vero, positivo, però come un po' per Zubac, cioè calma.
Cioè, sì,
nessuno ha detto di dargli un quinquennale.
No, però
quest'estate si guarda.
Però è esatto, è in scadenza. Ecco. Anche
secondo me lui è uno dei classici giocatori che prenderà il contratto giusto, che accontenterà lui e farà anche abbastanza bene alla franchigia.
Secondo me si piglia un annuale. Un annuale punta tutto sul fatto che tanto il suo competitor per il ruolo è il cadavere di Dwight Howard, che ha una player option da 5 milioni e 6, e questa non è la mala gestione di Porter, questa è la mala gestione dell'anno scorso. Va bene, e vi aspettate qualcosa? Cosa vi aspettate dall'anno prossimo dei Wizards, posto che in estate potranno fare ben poco?
Ma io prendo Bradley Beal al Fantabasket, poi non so voi.
Io mi aspetto che se riescono a tirare in piedi uno spogliatoio unito, i playoff non è che vadano molto lontano dal giocarseli.
Ma anche perché sono vicini, sarebbero stai vicini anche quest'anno.
Esatto.
Però bisogna vedere che tipo di est sarà anche.
Sì, troppo da fare.
È vero.
Ma non ne riparliamo ad agosto.
Non ricordo i conti, Albert, ma con Parker e Portis fuori non ci sta Durant, vero?
Guarda, ti dico, al momento hanno sotto contratto Beal a 27, Wall a 38, Miami a 15-4, Howard che chiama i 5-6 ovviamente, Brown a 3-2 e per il resto non hanno più giocatori sotto contratto e ne hanno...
Allora via. Kevin Durant quest'estate torna a casa.
Sì, tra l'altro
5 giocatori
ha sempre fatto la tiritera. Io so di Washington, prima o poi ci vada a accidentare lui.
Ok, proseguiamo allora. Ale e Leo, sapete che rimanete protagonisti di questa fase della nostra puntata, perché si parla di una squadretta.
No, se permetti vorrei introdurre io.
Sì, prego.
Posso? Vai. Sì, no, prego. Bisogna parlare di questa squadra perché oggettivamente è una squadra che ha iniziato l'anno come tra le favorite nella rosa delle 6-7 migliori squadre della Lega. E non riesce a trovare la quadratura. Cioè, cosa hanno i Boston Celtics che non va? Aiutatemi a capire.
Non so se avete una maglia verde voi. Non ce l'avete quest'anno, vero? Non ce l'avete mai avuta? Avete quelle bellissime tutine arancioni?
Nemmeno per San Patrizio l'abbiamo mai.
La blu scura, sì.
Lo sai, non è brutta quella... Cos'è?
L'arancione?
No, quella fa schifo, quell'altra. Okay. Quella...
È ispirata agli indiani d'America.
Esatto, non è brutta.
Ma neanche a me piace, cioè neanche a me dispiace, anche se non è la migliore.
Beh, è meglio di Terrence Ferguson dall'angolo. Pelacci, è una statistica per
va
noi?
Va bene, parliamo dei Thunder, ok, ho capito.
No, purtroppo non ho stats per voi amici. Stanotte ho visto la partita tra Mavericks e Thunder.
Non è vero, l'hai guardata oggi in giornata.
Sì, scusami, è vero, sono confuso io con le parole. Comunque, spero vada bene lo stesso.
Sì, prego, Pelacci.
Mancava il miglior giocatore, cioè Luka Doncic. Uh-huh. E niente,
Oklahoma il miglior giocatore di entrambe le squadre, intendi?
Chiaro, questo mi sembra palese.
Io dico solo una parola, occhio.
Sì, Leonardo
ce l'ha fatta perdere. È stato un finale di una bruttezza veramente rara. Cioè, i giocatori che ha usato Carlisle estensivamente per 10 minuti passa sono stati tipo Ryan Broikoff.
Mamma mia.
Maxi Kleber, che va bene, però Dirk Nowitzki un quarto 10 minuti su una gamba.
Poraccio, si trascina proprio.
Fate voi, ecco, mi taccio.
Comunque la statistica te l'ho mandata io su Terrence Ferguson e dovevi sfruttarla in questo momento. Cioè il peggior tiratore dall'angolo dell'ultimo mese.
Purtroppo tira molto male da quell'angolo, ma col 100% da tutte le altre parti del campo.
Comunque non dell'ultimo mese, ma di tutta la stagione.
Sono curioso di sentire chi segue i Thunder... Con sì, regolarità, anch'io. Appunto. Ecco,
allora, io voglio mettere le mani avanti. Non so cosa cazzo sia successo dopo lo Star Game. Cioè, se mi chiedete una spiegazione di quello che è successo nell'ultimo mese, si è disimparato a tirare, si è disimparato a difendere. Per tutto l'anno siamo stati nella top 3 di tutte le statistiche difensive della Lega, o comunque top 5. Non si tira più un accidente. George c'ha la spalla rotta, non c'ha la spalla rotta, non si è capito. Dopo l'All-Star Game, le prime tre partite, Westbrook ha fatto 3 quarantelli di fila, tipo 41, 44, 42, si sono perse tutte e tre malissimo. Da quando Westbrook ha ricominciato a tirare bene, io non riesco a trovarci un collegamento, però una cosa che ogni tanto di Westbrook penso questa, quando va bene lui vanno malissimo tutti gli altri. Steven Adams, ieri sera, è stato il migliore, nettamente il migliore dei Thunder, però anche lui ha fatto, ma non solo nell'ultimo mese, lui proprio dal 2019 ha fatto dei grossi passi indietro, soprattutto offensivamente, però anche difensivamente. Io non ci sto capendo niente. Schroeder nemmeno ne parlo. Boh.
Allora, Ale, hai qualcosa da aggiungere?
Ma no, ma che vuoi dire? Cioè, ieri sera ero veramente incazzato. Ieri sera ero incazzato tanto perché quella partita non puoi perderla. in casa contro Dallas, che tanca, che è la peggior squadra da inizio dal 2018, ha vinto tipo 3 partite, quella partita non puoi perderla.
Da un anno e mezzo fa.
Però, sì, esatto. Da 2019. No, comunque sono d'accordo con Leo, si è rotto qualcosa, si è rotto qualcosa, no, non so cosa, però ciò che mi manda più in bestia è che non siamo visibilmente una squadra, cioè siamo un ammasso di individualità più o meno buone che in determinate partite bastano, in altre no, ma te ne rendi conto quando vedi Westbrook che si prende un tiro del cazzo che non dovrebbe prendersi, e allora improvvisamente ci sono Schroeder e George magari che si sentono autorizzati a prendere un tiro del cazzo a loro volta, perché dicono: se l'ha fatto Westbrook, ma lo faccio anche io, no? E quindi siamo una squadra che vive sugli umori di Westbrook, che quando Westbrook è responsabilizzato e gioca partite con la testa, gioca anche bene. E quando
aggrappati. Ieri sera, a 90 secondi dalla fine, eravamo sotto di 2 o di 3, ha preso una tripla dal palleggio da 10-11 metri con ancora 12-13 secondi sul cronometro, che io veramente, quando fa quelle cose,
ha fatto un rumore sul tabellone che lo sento ancora forte nel cuore.
No, io ci andrò all'inferno con Westbrook, ma fa veramente ogni tanto mi fa perdere, cioè mi sento come un babbo che deve spezzare le gambe al figlio per fargli capire.
Poi non so cosa sia successo a Paul George, cioè, ieri hai perso la partita perché Jalen Brunson sul primo passo ha dato, penso, un metro e mezzo a Paul George, che dici: ma com'è possibile questa,
sì, cosa? Quella è finita,
questa doveva vincere il Defensive Player of the Year fino a 2 mesi fa. Ieri sera Jalen Brunson gli ha dato un primo passo che Paul George è arrivato 8 mesi dopo, poi ha fatto lo scarico per Kleber, non ricordo chi fosse.
Mi sembrava per Powell. S'aspettasse Powell, un cambio? Esatto. S'aspettava un cambio forse da Westbrook, che non è arrivato.
Ma poteva anche aspettarsi un cambio, per carità, ci sta, solo che c'ha ragione Ale, cioè uno che fino a un mesetto e mezzo fa giocava a livello difensivo come George non si può far bruciare in quel modo da Brunson. Cioè, poi ripeto, buon giocatore, ma non parliamo di Trae Young. Cioè,
d'accordo, io che ho sempre difeso Playoff P e Westbrook sono dispiaciuto. Posso aggiungere che Westbrook non mi stava dispiacendo post All-Star Game, le sue medie erano abbastanza in aumento. Il problema grande direi sono stati in calo le medie di tutti gli altri.
È quello appunto, cioè questa che io non riesco a spiegarmi. Westbrook ha messo a posto le percentuali e sono calate automaticamente tutte quelle degli altri, ma tutte.
Interessante.
A marzo comunque il miglior, cioè l'unico che tira con una percentuale decente da tre, intendo che poi è la cosa che apre il campo a OKC, che non è piena di tiratori, è Grant con 38,9 e il secondo è George con 34,5. Tutti gli altri tirano peggio. È così, è difficile per una squadra che poi non sta, come stavate dicendo voi, non è una squadra al momento. Quindi c'è un dato che mi ha fatto impressione, che è stato quello delle steal, perché Oklahoma è primissima in stagione per palle rubate e a marzo ne rubano circa 3 in meno partita, cioè 6-8 invece di 9-4, sono 22esimi, e per una squadra che ama giocare in transizione, perché è il gioco che gli riesce meglio, è devastante questa cosa.
Ma infatti vai Ale.
No, dicevo appunto, il discrimine è quello, perché che Oklahoma sia una squadra senza una minima dimensione perimetrale lo sapevamo. Cioè, adesso, a parte gli scherzi di Pell, Terrence Ferguson ha vissuto questi 4 mesi di delirio, ma nessuno pensava fosse diventato il nuovo Danny Green.
Io pensavo di sì, se permetti. Io nelle mie illusioni folli da dodicenne pensavo di sì.
Anche Pelacci.
Detto questo, è dall'altra parte che è cambiata drasticamente la cosa, perché, come diceva Leo, anche Adams ha fatto un mese e mezzo impresentabile, una roba. Ricordo 3-4 partite fatte bene nell'ultimo mese e mezzo, ricordo quella di ieri, ricordo con Indiana, che ha giocato molto bene contro Miles Turner, è un altro paio di partite, ma per il resto Adams ha fatto un mese e mezzo impresentabile, cioè è in difesa che si è perso tutto.
Mi pareva di aver capito che Scarpelli ha una teoria e sarei felice di pigliarmi a testate.
No, allora, sì, un attimo però, non sono d'accordo sul discorso, cioè secondo me il problema non è nella metà campo difensiva però, cioè i Thunder comunque,
solo.
No, allora, aspetta, allora, si parla della mia teoria, quello penso io. Io penso, cioè, allora, è chiaro che il vero problema penso sia mentale. Cioè, non è possibile essere una squadra per 3 mesi e poi essere un'altra per 1 mese e mezzo. Cioè, è chiaro che è successo qualcosa, non so se qualcosa di inconscio, qualcosa di conscio.
Qualcuno ha trombato la moglie di qualcun altro.
Perfetto. Quindi questo sicuramente può essere un problema, però difensivamente, allora, i Thunder sono calati e questo senza dubbio. Io non ho le statistiche sotto delle ultime partite o dopo lo Star Game, però se hanno perso 13 partite su 20 sicuramente sono calati, però rimangono la quarta difesa della Lega, cioè secondo me non è lì il problema. Poi il discorso faceva Mapelli sulle rubate è interessante, perché quello sicuramente un po' gli incide anche sui motori della squadra, no? Che ha bisogno di far sfruttare la propria fisicità poi per trovare il ritmo anche dall'altra parte.
Al momento sono attaccati anima e corpo davanti a Giorgi, alla sua vena offensiva e soprattutto esatto. Il suo stare in campo banalmente.
Esatto, perché... e questo è il mio punto, cioè questo è esattamente il mio punto, cioè il problema dei Thunder in questo momento, ed è non il problema, non lo chiamerei problema, è proprio l'ecosistema in cui vive Oklahoma City dall'inizio della stagione, gira intorno a Paul George, perché per quanto Westbrook resti l'alfa di questa squadra, quello che gli ha veramente girato tutto quest'anno è stato George. E questo ha fatto 3 mesi da MVP, perché poi puoi preferirgliene un altro, ma ha fatto 3 mesi fuori dal normale in entrambe le metà campo, e io non so che cazzo sia successo ora. Per me gioca infiltrato, cioè per me c'è qualcosa, per me è molto più rotto di quanto vorrebbero farti capire. Però è stranissima sta cosa, perché guardavo, cioè ha saltato 4 partite di fila per un problema alla spalla destra o per un problema a spalla sinistra, non lo ricordo, e ora c'ha problemi a quell'altra spalla. Cioè, non so che cazzo sia successo lì, onestamente. È marcio.
No, che poi sai, lungi da me dare opinioni dal punto di vista medico, dal punto di vista fisioterapistico, chiropratico, come cazzo si dice. Però non vorrei che, avendo appunto problemi a una spalla, ma avendoci giocato sopra, col fatto che sia un giocatore che tira molto da fuori, non lo so, si sia creato qualche scompenso, che da avere un problema alla spalla poi per adattarsi a quel problema se ne sia creato un altro, non lo so, ci voglio pensare.
Non lo so, però il problema è tutto lì, perché nella metà campo offensiva George era il giocatore perfetto per giocare accanto a Westbrook, o quantomeno accanto a questo Westbrook, perché non ha bisogno della palla per essere dominante, anzi ha bisogno che magari tu lo metta in ritmo, però giocando lontano dalla palla non solo faceva 30 punti o quanti erano di media con 10 triple a partita e 38%, ma esercitava un pericolo, una gravitazionalità a caso tale nei confronti delle difese avversarie, che questo riusciva a dare più possibilità e più campo anche agli altri. Cioè, secondo me il problema è tutto lì, cioè è andato giù George, è andato giù Oklahoma, ma per il semplice fatto che, come, cioè, i problemi di sta squadra, o quantomeno le difficoltà di sta squadra nella metà campo offensiva, sono da anni. Cioè, i Thunder da quando esistano sono una squadra così.
Esatto.
Cioè sono una squadra di college.
È letteralmente da quando si chiamano Thunder che hanno questi problemi. Anche quando c'era Durant erano questi problemi.
Sì, perché sono una squadra di difesa, e poi dall'altra parte c'hanno delle grandi individualità.
Che dall'altra parte è transizione, banalmente. Perché il gioco a metà campo college. Non ha mai...
Ah no, ma... sì. Infatti, Nick, io sono d'accordo con te, ma il mio discorso sulla difesa era dato dal fatto che in attacco abbiamo problemi da sempre e non pensavo personalmente, non li pensavo risolti per l'inizio di stagione che aveva fatto George. Detto questo, se la difesa rimane quella di inizio anno su quei livelli, la partita di ieri la vinci, contro Memphis vinci, contro Toronto in casa vinci, forse vinci anche contro Denver in casa. Cioè, magari non hai comunque il record sulla scia di inizio stagione, ma non stai, quanto siamo, 7-13 nelle ultime 20, qualcosa del genere.
stai magari 12-8, non lo so, qualcosa di meglio, ecco, mantenendo, scendendo di livello offensivamente. Detto questo, la chiudo con un: se Markif Morris è questo schifo qui, ridatemi Patterson immediatamente, perché io non ne posso più.
Ale, ci pensi che si poteva avere Harden e Durant a quest'ora? No, non è vero, non l'ho detto, stavo scherzando, non l'ho detto.
No, considerando vai.
No, vai.
Considerando...
No, volevo solo ringraziare i Sacramento Kings per aver battuto gli Spurs questa notte. Ci regalano.
Sì, incredibile, miracolo. Settimo.
Appunto, io mi stavo spostando su questo discorso qua. Secondo Tankathon, Oklahoma ha l'ottavo calendario più difficile e il vero problema è che di quelle che si giocano i playoff con loro un posto playoff, ci sono solo i Clippers che hanno un calendario peggiore.
Sì, ma noi ora come ora calendario non contiamo, perché possiamo vincere con Indiana e perdere
è vero.
Con Dallas.
È vero. No, però allora, cioè, i calendari di Tankathon bisogna smettere di guardarli, io ho completamente smesso, perché loro vanno semplicemente sui fatti. C'hai un record positivo e un incontro
difficile. No, è verissimo.
C'hai un record negativo e un incontro facile.
Verissimo, però Oklahoma gioca con Milwaukee, che vabbè, se gioca con quelli che hanno giocato con Atlanta, esatto.
Io penso ne giochi meno di ieri sera.
Però hanno Houston e Detroit, che se giocano come stanno giocando ora, cioè banalmente basta la voglia di vincere contro questa Oklahoma, perché forse vedendoli forse contro Dallas, anche senza anche vedendo Dallas,
48 minuti di Tim Frazier.
Per esempio, Tankathon mette come squadra più difficile i Nets, che sicuramente non è una squadra difficile, però affrontano due volte questa Milwaukee, e questa Milwaukee, come abbiamo visto con i 53 minuti di Tim Frazier, tanto, proprio tanto Bonzi Colson, che sono un grande fan suo, però insomma Bonzi Colson non è esattamente la squadra più complicata.
Ma se perdiamo con Brokerov, Nowitzki e quell'altro, non penso si possa tanto essere messi meglio con Frazier. Esatto.
No, però secondo me non arrivano ottavi.
Considerando che San Antonio ha Denver, Cleveland, Atlanta, Dallas, Washington.
Non lo so, però San Antonio ne ha forse tre fuori casa. Che San Antonio fuori casa ha il record forse negativo,
Atlanta, Dallas, Washington.
Forse negativo? Sono tipo 14-25.
Esatto.
Si potrebbe anche risolvere con Golden State, che decide che non vuole, nonostante facciamo schifo, non ci vuole vedere al primo turno, tenka tra virgolette per arrivare seconda.
Quando c'è? Stasera o domani c'è Golden State Denver?
C'è Golden State Denver.
Io non sarei sorpresissimo di vedere
il problema. Sì, lo sai, però Leo, il problema. Il problema è che Denver deve giocare con loro, con gli Spurs, due volte con Portland e un'altra volta con un'altra squadra.
Vabbè, con Portland ora come ora, Denver ne vince due, non dico easy, ma quasi. Cioè, Denver contro Lillard.
Sì, hanno perso un caso a Washington stanotte. Cioè,
Denver, Nuggets. Sì, ho visto, infatti l'ho odiato.
Jokic che si è fatto buttare fuori.
Domani giocano comunque Denver.
Domani, se lo sto guardando anche ora, devo andare a giocare a Utah. Insomma, calendario di Denver è difficilotto.
Gli Spurs vanno anche a Denver comunque ancora,
Sì.
No, in back to back poi. Ma poi è uguale, esatto. Cioè, San Antonio tanto è così da tutto l'anno. Cioè, San Antonio secondo me c'aveva una possibilità sola di non arrivare a ottava, che ci arrivassero Clippers, ma si sono riscoperti gli Harlem Globetrotters da due mesi a questa parte, no? Non lo so, hanno fatto 18 vittorie e 2 sconfitte e quindi...
Io comunque cioè, resta incredibile se pensiamo che stiamo parlando di una squadra che un mese e mezzo fa tentava al secondo posto Ovest ed era da tutti riconosciuta come la più grossa minaccia per gli Warriors a Ovest, e adesso veramente si è ottava, cioè senza che si sia rotto nessuno.
Secondo me un altro problema dei Thunder è che la regular season dura un mese in più. Cioè, secondo me ora io non credo tanto negli switch, no, da serie. Però secondo me arriveranno a playoff e cambieranno atteggiamento.
Sì, esatto.
Ma io lo spero.
Perché...
Quello che stavo per dire, cioè.
Scusa Nicolò, posso chiederti una cosa?
Certo.
Secondo te la regular season NBA è troppo allenante per i Thunder?
No, Don Razzi, quanto non vedo l'ora. Philadelphia riprende, Philadelphia riprende i Sixers.
No, e infatti se ci fosse un dio, abolirebbero gli scontri tra conference, li metterebbero misti e si tiferebbe per un Philadelphia Oklahoma City subito.
E facciamo una puntata bippata e una puntata non bippata.
L'unica Philadelphia Oklahoma City che ricordo quest'anno mi ha fatto godere non poco.
Io stavo per dire Oklahoma Philadelphia la rigiocherei subito, visto come è andata l'ultima volta. Poi mi sono ricordato l'ultima volta ci abbiamo rigiocato nelle ultime 2-3 settimane e l'abbiamo presa, quindi.
Leonardo, chiudiamo ecco, così.
Ah, è quella incredibile con tutte le canestre di George.
Sì, quella è quella che si è vinto in trasferta.
Sì, vero.
Leonardo, chiudiamo così. Oklahoma arriva settima e becca Denver, o arriva ottava e becca Denver. A quanto vincete la serie?
In 6 partite, chiaramente in 6 partite, 4-2.
Ale?
6-1, 6-1, no, andiamo fuori.
Che è Federer?
Andiamo fuori 4-3.
Sarebbe una serie bellissima.
Abbi pazienza, 4-3, no, se bisogna andare fuori voglio soffrire poco, cioè 4-1 al massimo, no? 4-3.
No, basta, Leo, non ho più speranza, l'anno prossimo, basta.
Ma sei detto anche che ci mi spa?
Basta, mi sono rotto i coglioni.
Sì, ma nel senso che l'anno prossimo tifo un'altra squadra.
Esatto, tifo Atlanta.
Sulla disperazione passerei la linea a Pelacci per concludere con Big Data. Prego, Pel.
Lei dice a proposito di disperazione.
Esatto.
Eccoci, amiche e amici, e bentornato asterisco alla rubrica che questo paese ama. Oggi è il 1° aprile, mese a mio avviso pazzesco, e abbiamo cercato partite da 19 punti, 4 palle perse e un solo assist, ma solo in questa stagione. Avete un'idea?
19 punti, 4 palle perse e un solo assist?
Questa stagione, esattamente questi numeri, eh.
Donovan Mitchell?
No, Bagley. 6 giocatori. Bagley bella, però no.
Sono 2, hai detto?
6.
Ah, sì, buona.
Wade.
Bella, no. Ci sono ben 4 guardie. Sì, diciamo macro categoria.
Reddick,
no, nessuno delle due. Ho scritto una 2 volte, quindi magari ho sbagliato io qualcosa.
Vabbè, dai, ma su tutte le guardie, su tutta la lega, come
Trae Young.
Trae Young, bella, però no.
Diglielo.
Vai, Pel.
Allora sono, ecco, Brandon Ingram, avevo scritto 2 volte Tatum, invece una Ingram, una Tatum, Kevin Huerter, Serge Ibaka, Buddy Hield e Rodion Skurucs.
Un attimo, Pel, vorrei fare una pausa per chiedere a Scarpelli cosa pensa della selezione di tiro di Tatum e del suo maestro.
Mamma mia.
Mi stavo giusto ripassando le storie di questi 6 giocatori, quella di Tatum, no? Per esempio la conosciamo un po' tutti, viene scambiato per la scelta che diventerà il giocatore più forte di sempre, il percorso di Ibaka l'abbiamo visto 2 episodi fa, mi sembra, con il bro Lorenzo Neri, va benissimo, ma non mi era chiaro come Atlanta avesse potuto scegliere Kevin Werther con la 19 l'ultimo draft, perché mi sono detto, Atlanta la sua pick la spese per Trae Young, da dove arrivava quella con cui hanno scelto The Red Velvet, soprannome incredibile, avete idea?
Io l'ho letto stamattina, ma chiaramente siccome ho la memoria di un criceto me ne sono scordato.
Scusa, come hai fatto a leggere stamattina? Cioè, coincidenza pazzesca.
No, c'è un pezzo di Ughetti su un primo piano, tra l'altro un articolo incredibile su Trae Young che poi parla, approfondisce.
L'ho letto anch'io, però non me lo ricordo questo passaggio.
Io credo che ci sia un passaggio su come hanno ottenuto la scelta di Werther, però non mi ricordo se come è successo effettivamente.
Da una trade, pensate un po', del 2015 con i T-Wolves, che la cedettero per Adrian Payne.
No, allora non c'era scritta nel pezzo.
Una cosa abbastanza singolare, i T-Wolves scambiarono Rubio per la 20, ovvero la scelta subito successiva, ovvero quella con cui presero Okogie, no, cioè l'hanno scambiata prima per prendere Adrian Payne, che adesso vedremo, e poi ne hanno presa un'altra che è quella subito successiva, cioè divertente, no? La scelta i T-Wolves, quella che hanno ceduto per appunto Payne, penserete che, non so, l'hanno protetta 1,29 e poi dall'anno dopo diventa 2 seconde, penserete voi. E invece no, era protetta 1,14 fino al 2020, quindi proprio voleva andarla questa scelta per Adrian Payne. Uno dei tanti errori dei nostri amici del Minnesota. Vi starete chiedendo, ma questo Adrian Payne adesso dov'è?
Allora, l'ultima volta che ne ho sentito parlare giocava in Europa.
Sì.
Non mi ricordo più. Allora, Panathinaikos no.
Giocava?
Ah, ok, c'è passato. C'ho una mezza idea di dove sia anche ora, ma sinceramente me ne sono scordato.
Adesso vediamo un po'. Partiamo da Lussemburgo. Tipo. le prime cose prima. Di Dayton, Ohio, come Ron Harper. Ha giocato 4 anni per coach Izzo, sa che ne avete parlato all'inizio puntata, direi, Lady Nossi, sì, a Michigan State. Nel suo ultimo anno a East Lansing, Payne vinse il torneo della Big Ten e l'America fu commossa dalla sua amicizia con la piccola Lacey Holdsworth, 8 anni e un brutto male al cervello di cui poi morì. Che bravo, questo Payne, direte voi, e invece no, perché nel 2018, nel 2018 fu tagliato dai Magic dopo che vennero fuori sue accuse, accuse appunto verso di lui, di molestia sessuale durante il suo passato a Michigan State, una roba abbastanza brutta. L'NBA gli ha detto grazie, arrivederci, quindi comincia un po' a girovagare. Come un altro epurato di lusso dal sistema americano, approda al Panathinaikos. Nelle sue ultime partite in Eurolega contro l'Olimpia Milano, gioca per la prima volta a titolare col Pana. Fa giusto in tempo a vincere lo scudetto in Grecia e via che si parte la volta della Cina. Va a giocare per gli, scusate la pronuncia, Nanjing Tongxi Monkey King, un nome che mi ha lasciato così un po' perplesso perché va bene tutto, ma questi si chiamano i Re Scimmia.
Quindi, un nome incredibile.
Ma infatti,
cioè, pensa quanto ci starà bene Isaiah Thomas l'anno prossimo.
Detti fino a squadra che si chiamano i 76atori, quindi...
Dai, io introduco sempre con quando mi chiedono cosa vuol dire, tipo quelli dei 76.
Sì, sì.
Che suona più bello, tipo.
Vai, vai.
Perché sì, appunto, insomma, ho investigato su questi rescimmia, no? La traduzione precisa di questi ideogrammi sarebbe Da Sheng, ovvero la grande scimmia. Ma evidentemente ritenevano il re scimmia più appetibile per il mercato inglese e quindi si chiamano proprio Monkey King. Tra l'altro hanno un logo pazzesco che ricorda i personaggi del videogioco Tekken, non so se ricordate.
Come no?
No, ma Gramegna da un certo punto dell'Italia sta dicendo di sì, sì.
Andatelo a vedere, molto bello. Direi di chiudere con il miglior quintetto all time di questa meravigliosa squadra di CBA. Fermatevi pure quando avete qualcosa da dire su qualcuno di questi. Il backcourt è formato da Jeremy Pargo e Jared Cunningham.
Pargo ha fatto grandissime cose al college a livello di numero totale di assist, o sbaglio?
Ma è quello andare a Maccabi poi? No.
Io penso di sì. Se è quello che penso io, sì.
Se ci fosse Gramegna ti avrebbe già detto vita, morte e miracoli di tutto.
Se ci fosse Gramegna mi avrebbe detto cosa sta facendo Pargo in questo momento.
Il centro è Hassan Whiteside, pensate.
Bello.
Anche lui è passato dai Re Scimmia, è passato anche lui.
Bello.
Il frontcourt è completato da J.J. Hickson e Jerome Adolphus Jordan.
Questo Jordan non ho idea di chi sia. Hickson, quando era a Portland, io pensavo potesse essere un giocatore.
Direi che ci hai preso.
Sì, sì.
Ultimissima cosa, prima di chiudere, dopo un ritorno al dimenticabile, per la verità, molto dimenticabile, al Pana, Payne se n'è andato e tuttora gioca all'Asvel, vicino a Lione, campionato francese, è la squadra di Parker e Batum, dove giocano anche, potete sempre fermarmi quando avete qualcosa da dire su questi player, AJ Slaughter,
che è quello che giocava a Bologna prima, qualche mese fa,
era in Italia, sì.
Sì,
era
naturalizzato Virtus. Polacco,
ma è il centro, no?
Ottima domanda. No,
se non è un centro, se non è un lungo, non è quello che era Bologna.
Mantas Kalnietzis.
Grande.
Che fa lì Kalnietzis? Perché finire una squadraccia così?
E questo...
La pensione, Leonardo, fa la pensione.
Questo dovrebbe interessare agli spursisti in ascolto, Livio Jean Charles.
Mamma mia, bellissimo.
Per il quale gli Spurs spesero una prima scelta nel 2012 circa, roba del genere. Ci hanno provato, poi ha detto che no, meglio di no.
Anche no, eh.
Finito, direttore.
La ringrazio, Pelacci. Giro nella disperazione francese ci mancava. Va bene, allora ne approfitto per salutare Alessandro Zullo. Ciao Ale.
Buonanotte a tutti, buonanotte direttore.
Ciao al nostro Ferragnez Leonardo Flori che dovrebbe fare il suo compito.
Bye guys, seguiteci chiocciolina Next Chapter Pod su Facebook, Twitter e Instagram. Ora vado ad allattare mio figlio. Ciao a tutti.
Ciao Pel.
Ciao a tutti amici, non so proprio cosa dire. Forza Tim Frazier e Bonzi Colson.
Ah Pel, una cosa, ma prima quando hai detto che Tatum era stato scambiato per il giocatore più forte del mondo, io non ricordavo che Okafor fosse in quella trade.
Ottima battuta, io stavo parlando, mi sembra palesemente, del giocatore che Philadelphia sceglierà con la prima scelta assoluta al prossimo draft, Zion Williamson.
Ok, veramente tutto chiaro. Ciao Pel. Ciao Nick.
Ciao a tutti, ciao anche a Gramegna che ci starà ascoltando da dovunque sia.
Ciao Rocco, ci manchi. Ciao a tutti, buonanotte o buona giornata se ci ascolterete domani mattina.